Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questa puntata di Crash è sostenuta da Scalable Capital, l'app che permette di iniziare a investire in modo semplice e sicuro. Scalable è una app regolamentata con oltre 600.000 clienti che consente di investire in azioni, ETF, fondi e di creare piani di accumulo automatizzati partendo anche da un solo euro. Con Scalable puoi fissare i tuoi obiettivi di investimento, per esempio proteggerti dall'inflazione o mettere da parte i soldi per l'università dei figli e iniziare il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. Qual è l'ultimo prodotto veramente innovativo creato da Apple? La risposta facile sarebbe il Vision Pro, il visore lanciato sul mercato statunitense il febbraio scorso e che permette, tra le altre cose, di sovrapporre elementi digitali al mondo fisico che ci circonda, facendo comparire le email davanti ai nostri occhi mentre camminiamo o un domani sovrapponendo le indicazioni del navigatore direttamente sulla strada. Almeno per il momento, a causa del prezzo esorbitante $3.500, delle dimensioni ingombranti e della necessità di portare sempre con sé una batteria esterna, il Vision Pro rappresenta però una sorta di esperimento, il tentativo di Apple di entrare per prima e consolidare il suo ruolo in un settore che, secondo il CEO Tim Cook, rappresenta la next big thing tecnologica, ovvero la realtà aumentata. Ci vorranno però anni affinché eventualmente si concretizzino le promesse dei visori in realtà aumentata e affinché questi dispositivi diventino effettivamente un prodotto di massa. Per il momento il Vision Pro è infatti destinato solo ad appassionati o precursori. Apple punta a vendere circa 900.000 Vision Pro nel corso del primo anno, una cifra modesta se paragonata agli oltre 10 milioni di iPhone venduti tra il 2007 e il 2008, ovvero il primo anno di commercializzazione. Se non bastasse, ci sono parecchi segnali che l'attenzione nei confronti del Vision Pro stia drasticamente e rapidamente già calando. Sono infatti passati solo 3 mesi da quando Apple ha messo in vendita il suo visore e le testate online sono state tempestate dalle immagini di persone che circolavano per strada indossando questo ingombrante e bizzarro caschetto. Da allora l'attenzione è molto diminuita e ci sono parecchi segnali che fanno pensare che il Vision Pro potrebbe, almeno per il momento, rivelarsi l'ennesimo flop del mondo della realtà aumentata, che segue per esempio quelli di Microsoft HoloLens, poi diventato di successo ma solo in ambito professionale, del fallimentare Magic Leap One di qualche anno fa e perfino, anche se si tratta di un prodotto molto diverso, degli Smart Glass prodotti da Meta in collaborazione con Ray-Ban. In poche parole, nella migliore delle ipotesi, ci potrebbe volere ancora molto tempo perché il Vision Pro generi introiti pari almeno a quelli di segmenti molto secondari per Apple come l'iPad o l'Apple Watch, di cui vende circa 50-60 milioni di dispositivi ogni anno. Torniamo quindi alla domanda iniziale: qual è l'ultimo prodotto veramente innovativo e di massa di Apple? Se escludiamo l'incognita Vision Pro, l'ultimo prodotto di successo lanciato sul mercato dal colosso di Cupertino è proprio il già citato Apple Watch, introdotto nell'ormai lontano 2015. Un lasso di tempo significativo per un'azienda che nei 15 anni precedenti aveva lanciato l'iPod, l'iPhone, l'iPad e infine, per l'appunto, l'Apple Watch. Da allora Apple si è limitata ad ampliare la sua gamma di accessori, gli auricolari AirPods, le cuffie AirPods Max che vengono vendute al modico prezzo di €580 e altri gadget di vario tipo. Considerando che le vendite di iPhone, che rappresentano da sole il 60% del fatturato di Apple, sono stabili a quota 230 milioni di esemplari venduti ogni anno da quasi un decennio, come ha fatto l'azienda fondata da Steve Jobs a raddoppiare nello stesso lasso di tempo il suo fatturato, passato da 180 a 380 miliardi di dollari? E se fosse riuscita in questa impresa soprattutto chiudendo tutti i suoi utenti in una gabbia dorata, anzi in una trappola dorata dalla quale è praticamente impossibile uscire? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, le risposte che spiegano come abbia fatto Apple a crescere così tanto nel fatturato pur senza aumentare le vendite di iPhone e senza introdurre nuovi dispositivi di grande successo sono varie, ma tutte strettamente collegate tra loro. Prima di tutto, Apple è enormemente cresciuta nel settore dei servizi, l'App Store, Apple Pay, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade e tutti gli altri, che rappresentavano il 10% del fatturato nel 2015 e valgono oggi invece il 25%, secondi soltanto agli irraggiungibili iPhone. Nel corso del 2024 si stima che i servizi da soli potrebbero generare un fatturato da 100 miliardi di dollari con una spesa media per singolo utente di $42 all'anno. Significa che in media ogni singolo utente di Apple nel mondo spenderà $42 per i vari servizi e software prodotti dalla società di Cupertino. Il secondo elemento che ha garantito ad Apple una costante crescita e uno stratosferico valore in borsa pari a 2.600 miliardi di dollari è aver portato all'esasperazione quella che è sempre stata una sua tradizionale strategia, estrarre dai suoi fedelissimi utenti sempre più valore. L'esempio perfetto è quello degli accessori opzionali. I già citati AirPods e il caricabatterie devono oggi essere acquistati a parte, mentre fino a qualche anno fa erano inclusi nella scatola che conteneva l'iPhone, anche se ovviamente al posto degli AirPods c'era un normale auricolare con filo. Lo stesso discorso vale per i trasformatori necessari proprio per attaccare i vecchi auricolari con filo, visto che gli iPhone non hanno più la porta necessaria, e anche per tutti gli accessori indispensabili per collegare praticamente ogni dispositivo ai Mac, che nella versione Air possiedono solo due ingressi USB-C. La continua riduzione delle porte e la vendita separata di accessori un tempo inclusi gratuitamente è un metodo infallibile che costringe gli utenti Apple a spendere sempre più soldi per poter utilizzare normalmente i loro dispositivi. Infine c'è la storica e straordinaria capacità di Apple di rinchiudere i propri utenti in una gabbia dorata, fornendo loro un ecosistema di prodotti che funzionano alla perfezione se usati assieme. Basta pensare a come il Mac e l'iPhone sono sincronizzati in ogni loro funzionalità e una serie di programmi nativi che rendono molto complesso passare alla concorrenza. Passare da Mac a Windows o da iPhone ad Android mi costringerebbe, per esempio, a ripensare completamente il modo in cui sono archiviate e sincronizzate le mie foto, le mie note, i miei libri e soprattutto le mie password, essendo tutt'altro che semplice trasferirle su un dispositivo che non sia Apple. Ai tempi di Steve Jobs l'opinione prevalente era che questa gabbia dorata avesse lo scopo di ottimizzare l'esperienza utente. Adesso il sospetto è che sia soltanto un modo per impedirci di passare alla concorrenza e tenerci intrappolati a vita. È un sospetto confermato dalla decisione del Dipartimento di Giustizia statunitense di fare causa ad Apple, con l'accusa di aver blindato i propri iPhone e tutto l'ecosistema di servizi e dispositivi che gli gravita attorno, allo scopo di ostacolare il passaggio dei suoi utenti alla concorrenza e abusando così di quella che negli Stati Uniti, a differenza di quanto avviene in Europa e altrove, è una vera e propria posizione dominante. Tra le tante accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia che riguardano l'impossibilità di usare Apple Watch con telefoni Android, di utilizzare servizi di pagamento diversi da Apple Pay, di aver impedito la nascita di una app di videogiochi che possa rivaleggiare con il suo arcade e altro ancora, quella che ha forse più colpito l'immaginario collettivo riguarda un servizio apparentemente banale, la app di messaggistica nativa di Apple, ovvero iMessage. Nonostante in Europa e altrove nel mondo sia scarsamente utilizzata, negli Stati Uniti iMessage è lo strumento di comunicazione dominante, contraddistinto dai messaggi di colore blu al posto del tradizionale verde degli SMS. Comunicare tramite iMessage tra dispositivi Apple è un'esperienza molto simile a quella che si può avere su WhatsApp, scambiandosi video, immagini, GIF, emoji, reazioni e tutto il resto. Quando però si invia un messaggio da iMessage verso un telefono Android, l'esperienza è molto peggiore. Le foto sono di scarsa qualità, i video non si aprono, non si può condividere la posizione e altro ancora. Tutto ciò ha portato a quello che negli Stati Uniti viene chiamata Green Bubble Shaming, la vergogna che prova chi, attraverso un telefono Android, fa visualizzare i messaggi con il colore verde invece che con il blu che indica che sono in uso due iPhone. Potrebbe sembrare una questione da poco e di pure semplice status quo. In verità, la questione più importante della faccenda è che, secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, la scarsa esperienza vissuta da chi invia iMessage a telefoni Android è artificialmente creata da Apple proprio allo scopo di far percepire Android come inferiore, mentre è in realtà la società di Cupertino che ne sta limitando artatamente le funzionalità. In questo modo, sfruttando il Green Bubble Shaming, Apple incentiva gli utenti Android a passare ad iPhone, mentre facendo apparire, ma solo apparire, i telefoni Android come inferiori, incentiva gli utenti iPhone a non passare alla concorrenza. Tutta la vicenda è stata riassunta in uno scambio di battute citato nella causa del Dipartimento di Giustizia, uno scambio avvenuto tra Tim Cook e un utente iPhone che durante una conferenza si era lamentato della scarsa qualità della comunicazione con lo smartphone Android usato dalla madre. «Comprale un iPhone» era stata la fulminante risposta di Tim Cook. Una risposta che involontariamente ha esplicitato la strategia di Apple e che è diventata il simbolo stesso della causa in corso. Insomma, dopo aver tanto tirato la corda, con una singola battuta, Tim Cook potrebbe essere riuscito a spezzarla. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.